Sabato 14 agosto 1982, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 19, versetto 16.
Allora lo consegno loro perché fosse crocifisso.
Mi sembra proprio di vedere l'anima. Alla fine è proprio quando basta, quando...
C'è tutto un processo di degradazione. Dall'interno all'esterno e dall'esterno all'abbandono. Abbiamo proprio la morte dell'anima, dell'anima che prima passa dal mondo interno al mondo esterno e poi dall'esterno si mette in balia. Fa solo più quello che vogliono gli altri, non ha più una forza per
poter resistere. Nostra vita, cioè praticamente dei soldi.
Per cui è tempo di ferie, andiamo al mare,
quindi sì. Delle regole del mondo, festa, cioè,
è tutto sotto più, ecco, andare dietro, avanti, andare dietro così. Detta la grande tristezza, per l'uomo non ha più la vita in sé, non sono più in balia di quello che le fanno gli altri,
crocifisso.
E non si può resistere, non si può resistere. Si capisce tutta la stupidità, tutta la malinconia che c'è nel fare quello, eppure non si può fare meno. Tiziana.
In questo momento qui, quando Pilato consegna Gesù, cessa ogni rapporto con lui, cioè in questo momento l'anima cessa ogni rapporto con lui.
Ormai qui è il segno della morte, ormai uno consegna a Gesù e rappresenta la vita, no? Rappresenta la vita per Pilato. Ormai abbiamo consegnato la nostra vita in balia degli altri. Ecco. Non posso chiudere gli occhi e lasciarmi guidare dalla macchina. Se mi lascio guidare dalla macchina, se con questo consegnato la vita, voglio chiudere gli occhi, mi affido, capito, a quello che dicono gli altri. È fatale, c'è la morte. Non siamo senza colpa, ecco, se noi, ma io mi lascio guidare dagli altri. Perché praticamente vuol dire che tu rinunci, capito, ad impegnarti con la verità di Dio, con Dio.
Nino? Ma direi che qui è l'anima in negativo che arriva al tutto e compiuto.
Sì, ma qui Pilato è finito.
Pilato e anche gli altri. Ormai ci sarà solo più l'esteriorizzazione dell'uccisione, ma loro l'hanno già ucciso.
Sì, sì.
Ma qui è tutto ormai finito. È proprio il peccato è già tutto compiuto.
E fino che abbiamo lotta, conflitto, ecco lì, tra la sete, non la sete, non quanto, e qui abbiamo... A un certo momento c'è, ecco, la creatura rinuncia, finito, chiuso. Dio si è messo nelle nostre mani e dice: fa di me quello che vuoi. Il primo tempo abbiamo lì tutta la conflittualità, cosa ne faccio, cosa non faccio, ancora altro. A un certo momento dico: non posso tenerlo, lascio.
E lui si lascia portare.
Lui si lascia consegnare. Fanno di me tutto quello che vorrà.
Lui che è il creatore, nelle mani del creatore.
E ancora attraverso questo, questo passaggio che noi possiamo, cioè, quando hai toccato il fondo, poi ancora, di lì.
Certo.
Facesse così.
Certo. È solo però con Dio che tocca il fondo, possiamo ancora. Certo. Non c'è niente altro. Sì, sì. Certo. Che una volta che sei arrivato in fondo ti possa tirare.
Ah, sì, sì.
Non c'è niente.
Dio, se davanti a lui morto, ecco, cominci a riflettere, ecco, allora sì, come è stato possibile, che ognuno di noi può maturare dentro di sé, può portare avversione, antipatia, odio, ma fidate che non arriva ad uccidere, mi spiego, non si rende mica. Il giorno in cui arriva il delitto, ti accorgi lì, colui che tu hai odiato, ecco, adesso l'hai ucciso. Qui abbiamo una lezione. Qui. È lì che incomincia, perché io ormai quello è diventata la mia opera, ecco, l'ho ucciso, è diventata la mia opera. Ora, noi diventiamo figli, non ci stacchiamo più, siamo figli di quello. Può essere la nostra morte e può ancora essere la risurrezione.
L'alleanza eterna.
Quello ormai è finito, perché Dio arriva al punto che si fa opera nostra. Lui che fa noi sua opera, arriva al punto in cui si fa opera nostra. Ma come si fa opera nostra? Noi siamo bloccati, finiti, bloccati. Non ci possiamo più separare. Chi è come se un delitto non può più separarsi dal delitto.
Però puoi riflettere.
C'è la possibilità, capisate, però non si stacca più. Non c'è più la possibilità di staccarsi, perché diventa figlio di quello. Ognuno di noi diventa figlio di quello che fa.
E quello che fa. Noi questo lo capiamo meditando Cristo, se no noi sperimenteremo il fondo magari di, non so, del vuoto.
Comunque però non sapremo darci capire o non capire, questa è un'altra faccenda. La realtà è questa. Chi fa il male resta schiavo di questo. La realtà è questa. Se lei la capisca o non la capisca, ma però la realtà è...
Non porti dietro tutta la vita.
Tu non ti disgiungi più dal tuo delitto. Quando hai fatto il delitto, tu da quello non ti separi più. Non puoi più.
Nel senso che uno lo ricorda?
Sei schiavo, sei succube di quello. Resti dominato da quello. Non puoi separarti. Allontana da me il volto del mio peccato. Cioè. Restiamo dominati perché è quella è la mia opera. Noi diventiamo figli delle nostre opere. E io non posso.
Dominati nel senso che di fronte a quello noi abbandoniamo il pensiero di Dio.
Siamo ossessionati.
No, siamo ossessionati da quello. Noi no. Non possiamo più liberarci.
No, pensare a Dio possiamo sempre anche nel peccato.
Se quello che abbiamo ucciso è Dio.
Però lei dice che anche nel peccato più nero Dio si offre a essere pensato. Abbiamo la possibilità.
Cristo.
Sempre.
Ma non basta. Anche nell'inferno Satana pensa a Dio. Non si deve dire mica. Non basta mica, la possibilità di pensare a Dio sì.
Allora, ecco, devo riflettere su Cristo morto.
Certo, è solo attraverso Cristo morto. Cristo morto in quanto è Dio, capisci? Perché tanti io sono schiavo, io uccido un altro, non Cristo, ma io sono succube di quell'altro, e non esco.
Ossessionato.
Ossessionato.
Una donna che diceva Rina, che è anziana adesso, però è ossessionata dagli aborti che ha fatto.
Ossessionata, schiavo. Ecco, lì è un'altra cosa, non ci rendiamo mica conto, capisci? Noi autorizziamo la voce, non ci rendiamo conto psicologicamente cosa succede dentro. A chi,
allora non c'era la legge.
Non basta nessuna legge per liberarmi, capito? Un'ossessione.
E lì ecco, l'unica soluzione per questa donna è riflettere su Cristo morto.
Senza. Soltanto se quello che lei ha fatto lo collega con Cristo morto e scopre la lezione, allora abbiamo la redenzione.
Cioè scopre che uccidendo quei bambini ha ucciso il Cristo. Però Cristo è risorto, per cui ha la possibilità.
Deve capire, deve arrivare a morire se stesso.
Il motivo per...
Dobbiamo capire il corpo del peccato. Il corpo del peccato.
Io non ho capito una cosa che ha detto, forse non sento. Quando ha detto... se noi uccidiamo un altro che non sia Cristo, ma noi in realtà uccidiamo sempre Cristo, solo che non lo sappiamo.
Certo. Cristo è rivelatore di quel che noi facciamo. Cristo è rivelatore. Ci rivela i misteri della nostra vita, cioè ci rivela quello che avviene nella nostra vita.
Quindi,
non è un fatto a sé, mi spiego. Però quello è rivelazione. Per questo è così, ogni pagina del Vangelo, non basta che noi la leggiamo, la meditiamo, eccetera. Dobbiamo sempre chiederci per me personalmente cosa Dio dice. Per me personalmente, perché questo è per me personalmente. Perché questa è rivelazione per me. Allora, Signore, che cosa mi vuoi dire attraverso questo? Personalmente. Devo arrivare a questo rapporto tu per tu. Se non arriviamo a questo non capiamo. O quello che capiamo ci sfasi, ci crea delle false sicurezze. O delle false ore di meditazione e preghiera. Dobbiamo arrivare a questo. Perché questo è per te. Cristo morendo dice, sono morto per te. Ma Signore, cosa mi vuoi dire attraverso questo? Quale lezione? Cosa mi deve servire questo? Ecco, mi devi portare a questa scoperta, ecco, che il mio io è delitto, che il mio io è deicida. Così. E quindi a questa grande paura e nello stesso tempo a questo grande bisogno di superare, di dimenticare noi stessi. Perché la nostra salvezza sta in Dio, capito? Non è più il nostro io. E ora Cristo muore proprio per farci capire, che noi ci rendiamo conto che pensando noi stessi noi ci suicidiamo, capisci? Perché ci perdiamo della vita, perché noi siamo illusi, abbiamo delle false sicurezze in questo senso, che noi crediamo di pensare noi stessi e di fare i nostri interessi, di fare la nostra vita. E se mi pensano a me, chi è che pensa a me? Tema comune. Se mi pensano a me, chi è che pensa a me? Non sai che Dio, se Dio non ti pensa, tu scompari immediatamente. Ma se mi pensa a me, chi pensa a me? Come se fossimo noi che ci teniamo su con il nostro pensiero. È come se, non so, io volessi volare tirandomi per le spighe delle scarpe. Diventa ridicolo, capisci? Io per quanti salti faccia non riesco a volare.
Quello viene anche da un concetto sbagliato di Dio, che a volte sia, e che persone anche buone pensano che Dio, ecco, ormai è, ecco, ha creato. Credono in Dio creatore, ma ormai per esempio l'organismo è autonomo, eccetera. No, vuoi mica disturbare Dio per tutte le cose?
Certo. Poi, sì, quante volte,
come
ma io...
Dio non è mica capace a creare un corpo autonomo, non è capace a creare un corpo.
Ecco, ma io ho delle persone religiosissime che fanno comunione tutti i giorni, ma che mi dicono, eccetera, ma sì, Dio ha creato le cose all'inizio, eccetera, ma poi dopo nelle cose piccole, eccetera, mica si perde dietro le cose piccole, questi, per Dio ci sono delle cose piccole, ma scherziamo, Dio con infinito, per Dio non ci sono cose piccole e cose grandi, per Dio vero, tanto vale un povero come vale il primo ministro, anzi io dico di più, che se c'è... Vale molto di più, mi spiego, il povero l'handicappato che non il primo ministro, perché dà delle lezioni molto efficaci. Eppure noi diciamo, ma no, Dio non si perde nelle cose piccole, siamo noi che grossolanamente, mi spiego, diciamo, questa cosa qui è piccola, è la mia grossolanità, per cui io vedo un elefante, quello è importante, vedo la formica, no, ma questo è niente, che se... creatore di tutte le cose visibili e invisibili,
tutte.
L'ultima.
E poi
quando la diciamo, ma no, è impossibile che... Ma
lo dice tutti i giorni a me.
Contraddizione piena. Eppure non riflettiamo. Lo diciamo e non riflettiamo. Poi, come dico, l'esempio più lampante è proprio nel credo. Questo è il primo articolo. Che persone che lo dicono tutti i giorni. E poi dopo si scandalizzano se dicono, ma è Dio colui che crea tutto. Che
ma
tutto.
Che stupendo, perché viene concreto, perché fa vedere la terra come si è formata, no?
No, o è così o non è così.
No, ma si semina quel pensiero lì, no, dicendo che Dio non si disturba.
Ma siamo proprio superficiali. No,
tutto lì.
Non approfondiamo
niente. E rendiamo tutte le nostre preghiere una recitazione.
E rendiamo atti.
Recitazione. Sì. Diventiamo atti pregando. Atti pregando. Davvero, eh? Davvero? Mettiamo avanti pregando. Diciamo magari l'ufficio tutti i giorni. È tremendo. E poi ricordaci. Trasformiamo tutto in recitazione.
Sabato 21 agosto 1982, presso casa di Emma.
Allora lo consegno loro perché fosse crocifisso.
Un'anima che ha lo sbando, che.
Chi Pilato?
Non ha colto la verità, sì.
Pilato. Per cui non può più trattenere.
Quindi non può più trattenere il crocifisso.
L'abbandono. Cosa vuol dire abbandonare?
Pensare di togliersi le responsabilità.
Questo abbandonare, perché tutto quello che avviene è lezione, no, di Dio per noi, no, nella vita di Gesù, no? Per la nostra vita personale. Quindi abbiamo la lezione di Pilato, ma c'è anche la lezione di questa folla. Come può significare questo Pilato che abbandona Gesù alla folla? Cosa significa questa folla? Quando è che noi siamo folla? Quando è che abbandoniamo Gesù alla folla, la quale poi dopo lo porta a crocifiggere? Possiamo prevalere. Oh, qui c'è Paolo. Sulla scena di Pilato che abbandona Gesù nelle mani della folla perché si è crocifisso. Noi che ci stiamo chiedendo quale significato, perché tutto quello che avviene nella vita di Gesù ha un significato personale nella nostra vita. Meglio, Gesù è il rivelatore dei rapporti che passano tra la nostra anima e Dio, finché noi prendiamo consapevolezza di quello che avviene e come avviene nella nostra anima nei riguardi con Dio. E Dio è presente tra noi, e in Cristo presente nel mondo abbiamo la significazione dei rapporti che passano tra la nostra anima, i nostri pensieri e Dio presente in noi. E appunto qui ci stiamo chiedendo cosa può significare, vero? Questo Pilato che abbandona la folla Gesù per la nostra vita personale. C'è la Silvana che sta dicendo qualcosa.
Cioè, quando, quando per noi così, magari il Signore ha, ha una certa importanza, però ha più, hanno più importanza gli altri, non il giudizio degli altri. E allora così, a volte non sappiamo sostenere, non sappiamo
per
pagare
folla,
la persona.
Sì, per folla sono gli altri, vero? Ma possono anche essere i nostri sentimenti. Rientrano nella folla, quel che piace a noi, perché anche il nostro io appartiene alla folla, e quando noi cediamo, Cristo rappresenta tra noi i diritti della verità, i diritti di Dio, e Lui parla tra noi i diritti di Dio. Se vi pare giusto, ecco, datemi la mia mercede, no? E noi possiamo cedere questa esigenza alla pressione dei nostri sentimenti, di quello che può piacere a noi, delle nostre convenienze, del giudizio degli altri. E questo vendere, ciò che dentro di noi, nella nostra anima, siamo consapevoli, vero, essere vero, essere giusto, e cedere questo, e vendere questo, capisci? In nome di quello che può piacere agli altri. San Paolo dice: se io cerco di piacere agli uomini non posso essere del Cristo. La norma della vita non può essere piacere agli altri, soddisfare il mondo, oppure piacere ai nostri sentimenti, come dico, anche il nostro io è uno tra tanti, quindi ancora questi altri, a cui non si può e non si deve cedere il Cristo. Altrimenti lo si manda a crocifiggere.
Se ne lava anche un po' le mani.
Ah, certo.
Cioè, non,
certo,
si assume
la
responsabilità.
Questo ci rivela che Dio arriva sempre un momento in cui si mette nelle nostre mani. E noi dobbiamo assumerci la responsabilità della verità. Ci fa responsabili, ci fa partecipi personalmente. La grandezza del dono di Dio, eh? Dio non si impone, ma si offre, faranno di me tutto quello che vorranno. Per cui ci fa responsabili della sua stessa verità, prendersi partecipi, no? Della sua verità, ci fa responsabili della sua stessa verità. Ed è lì il rischio, vero? Capito? Che noi sempre corriamo. Perché qui, a un certo momento, quando minacciano il conflitto con Cesare, Pilato, quindi gli mettono in gioco, ovvero, la sua carriera, la sua posizione, la sua figura, il pensiero del proprio io, la rovina di se stesso. E chi cerca di salvare la sua vita, ecco, la perde. Per cui c'è il pensiero degli altri, ma c'è anche il pensiero della nostra vita. E quando il pensiero di noi stessi, il pensiero della nostra vita, oppure il pensiero degli altri, acquistano autorità su di noi, è finita, eh? Allora dobbiamo vendere il Cristo. Ecco, non possiamo più avere la responsabilità del Cristo.
Che avendo rinunciato alla verità quando gli fu proposta,
già,
diventa schiavo della forza.
Da quel punto lì.
Lui
non si accorge di quanto.
Lui che è la massima autorità, cede all'autorità della folla.
Cede, non può farne a meno, perché non ha notato il momento in cui è stato visitato dal Signore, quando Gesù gli ha parlato della verità, era il momento in cui lo visitava, cioè gli proponeva, ecco, la verità. Non avendolo riconosciuto, ovvero è caduto in balia della folla. Questo è segno, dico tutto è segno, ma dobbiamo prendere una lezione per noi. Dobbiamo essere molto attenti quando Gesù bussa alla nostra porta, parlandoci, offrendoci la sua verità. Perché se non lo vediamo lì, ecco, e non facciamo il passaggio, poi fatalmente noi cadiamo sotto la schiavitù degli altri, sotto la schiavitù della folla. E non possiamo resistere, perché noi non abbiamo la capacità di resistere. Soltanto se in noi c'è la presenza di Dio, ma perché ci sia la presenza di Dio bisogna che ci sia questo passaggio a Dio, questa elezione della verità di Dio al di sopra di tutto, questo mettere la verità di Dio al di sopra di tutto, cioè quindi al centro, togliere dal centro della nostra vita, dei nostri pensieri, il pensiero di noi stessi e mettere al centro Dio, perché questo è il suo posto. Noi non siamo il creatore, noi non siamo il centro di niente, il creatore è il centro di tutto, è Dio, quindi atto di giustizia, metti Dio al centro, riferisci tutto a Lui. allora abbiamo la possibilità di resistere alla pressione, ecco, di tutte le cose. Che adesso non possiamo, cioè siamo in balia.
Come siamo pronti a vendere Gesù Cristo quando Gesù Cristo comincia a diventare scomodo, comincia a diventare scomodo abbastanza in fretta, perché dice delle cose che non sono cose molto piacevoli per la nostra
non sono comunità. Sopportabili, se non abbiamo messo Dio, vero? Chi non è attratto dal Padre non può venire a me. Se abbiamo messo Dio al centro dei nostri interessi, al di sopra di tutto, la parola di Dio a un certo punto diventa insopportabile. Per forza.
Beh, io quello che pensavo era come magari, come Pilato, siamo pronti poi a dare anche l'etichetta, cioè a dare una giustificazione a quello che noi facciamo, quello che diciamo contro la, cioè la nostra, il nostro atteggiamento di vendita di Cristo.
Certo.
Come Pilato, per continuare quello che non poteva lasciare, ha dovuto mettere l'etichetta,
certo.
Ha dovuto mettere su.
La vita allora diventa solo più recitazione, diventa tradizione, diventa abitudine, ma non c'è più l'anima. Ormai non c'è più l'anima. Più non c'è.
C'è questo momento estremo in cui Pilato è condotto per forza di cose. Noi possiamo, Dio ci insegna ad evitarlo, no? Facendoci riflettere su quel motivo che
Gesù,
ha portato Pilato a quella.
Dio ha fatto vivere, vero, Pilato questo, diciamo, ha fatto recitare teatro, ha fatto recitare sulla scena del mondo questo fatto a Pilato, non perché noi avessimo a giudicare Pilato, no? Ma perché fosse una lezione per noi. Nella vita eterna magari Dio ci presenterà, vedi, io ho fatto recitare questa scena a Pilato per te, per evitare a te di essere Pilato. Quindi tutto quello che avviene non avviene mica per condannarci o perché noi dobbiamo condannare, no, perché noi abbiamo ad imparare. Quindi è tutta lezione. Abbiamo detto molte volte che il Vangelo è grammatica per imparare a leggere le opere di Dio. E dobbiamo imparare, perché tutto quello che è avvenuto per me, personalmente per me. Ecco, per ognuno di noi. Dio parla personalmente per noi. Quindi non ha parlato perché noi avessimo a giudicare quelli. Non ha parlato perché noi avessimo sentirci condannati, dicendo io sono quello, quindi mi sento condannato. No. Ha parlato per salvarci, ma per istruire noi. Quindi per evitarci, o se tali, per usarci misericordia e quindi per liberarci. Farci capire, vedi? Vedi? Se tu non cogli il momento in cui Dio ti offre la verità, poi resti in balia di... Se attualmente scopri di essere in balia da... Ritorna su quel bivio in cui si fa la scelta della verità. Perché attualmente tu non puoi resistere alla pressione delle cose. O alla pressione dei tuoi sentimenti, o quello che ti piace, o il pensiero del tuo io, tutto quanto. Quindi ritorna su quel bivio in cui tu hai trascurato la verità e lì metti la verità al suo posto, al posto che le spetta. Soltanto mettendo la verità al posto che aspetta, pure la tua schiavitù. Comincia a metterlo semplicemente come pensiero. Continua ad essere schiavo, non puoi farne a meno. Capisci? Continua pure, eccetera, quanto, però incomincia a mettere il tuo pensiero, incomincia a riferire le cose a Dio. Signore, vedi tutta la miseria, però, voglio riferire le cose a te, voglio riconoscere te. Capisci? Sarà soltanto un pensiero, sarà quello che vuoi, mentre invece tu ti comporti in modo diverso, non importa. Se uno mette, capisce, questo lievito dentro, poco per volta, poi, però l'importante è metterlo nel pensiero. Incominciare a metterlo nel pensiero. Poi il pensiero poco per volta lieviterà tutto. Ma se noi lo mettessimo anche tutto come pratica, ma diventa recitazione, ma il nostro pensiero fosse altrove, capisci, il nostro pensiero fosse altrove, diventa tutta una recitazione, è definito. Quindi dico, tutto quello che è avvenuto per insegnare a noi quali sono i punti delicati, capisci, essenziali in cui si determina tutto di noi.
Abbandono, quando è che si abbandona? Lei prima chiedeva cosa vuol dire abbandonare. Vuol dire lasciar decidere gli altri al posto nostro?
Sì, oppure lasciar decidere i nostri sensi. Si abbandona in quanto si accetta, si ammette un'autorità diversa da lui.
Lei prima chiedeva cosa vuol dire abbandonare. Vuol dire lasciar decidere gli altri al posto nostro?
Sì, oppure lasciar decidere, non si sente. Si abbandona in quanto si accetta, si ammette un'autorità diversa da lui. Quindi si cede, capisce? Si cede, si elegge, quindi mi lascio dominare dai sentimenti, finito?
Un'altra autorità.
Ecco, un'altra autorità. Quindi noi abbiamo queste false sicurezze, capisce? Per cui io, ecco, io ho compiuto i miei doveri, sono a posto, io ecco, mi lascio dominare, capisce? E allora è finito. Abbandono, capisce? E invece il Signore dice, ecco, non dare nessun nome di maestro. Quindi non stare a guidare nessuno, perché io voglio essere tuo maestro. Quindi in ogni cosa guarda sempre a me. Noi abbandoniamo il Cristo proprio in quanto ci lasciamo guidare da. Questo è bello, la prima è stata Eva, ma certamente ha visto che quella mela era bella e buona. Era bella e buona, finito. La bellezza e la bontà, capisce, cade nel problema dei sentimenti. Non è più l'autorità della verità. Non è più l'autorità della verità. E allora c'è il pensiero dell'io, che vede bello e buono una cosa. E noi dominate questo, non possiamo fare meno, capisce, di precipitare. Allora tutto il mondo si sfasci. Manca il principio dell'ordine.
È la verità. Ci dobbiamo basarci sulla verità, quello che è giusto, quello che è vero.
Si capisce.
Sabato 21 agosto 1982, presso casa di Emma.
Versetto 17.
Presero dunque Gesù, ed egli, portandosi la croce, uscì verso il luogo detto del cranio, che si chiama in ebraico Golgotha.
Chi era?
Portando la croce, cioè come lui si lascia proprio mandare a morte da noi, cioè si mette nelle nostre mani.
Faranno di me tutto quello che vorranno.
Ed è forse l'unico modo ancora per salvarsi.
Certo, è l'unico modo. Come una madre, dopo aver magari sperimentato tutto per cercare di salvare il proprio figlio, ovvero a un certo momento concede tutto, pur di può darsi. Il padre del figlio del prodigo, a un certo momento di fronte alla richiesta, vero, del figlio del prodigo, dammi la mia parte, concede tutto. Guai se non avesse concesso, perché proprio questa concessione sarà poi quella che nel momento critico salverà il figlio del prodigo. Quando il figlio del prodigo si troverà a avere lo sbaraglio, vero, in mezzo ai porci, soltanto quel pensiero d'amore che lui ha ricevuto da parte del padre, che non l'ha riproverato, non gli ha detto delinquente, capisci, gente, perché non aveva nessun diritto ad avere la parte dell'eredità. Il pensiero d'amore, quella concessione che il padre gli ha fatto, sarà proprio quello che lo richiamerà e gli darà la forza di ritornare. Ora, l'uomo è salvato in quanto riceve amore. E quindi ora, per ricevere amore, riceve concessione. Dio è uno che opera per concessione. Ci presenta sempre la verità, poi concede, 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 fino a lasciarsi distruggere dalle nostre stesse mani. Noi uccidiamo in noi Dio. Dio è il nostro grande assente. Ecco, in questa concessione c'è un disegno d'amore. Ed è questo disegno d'amore che ci salva ancora, capito? Che ci può salvare.
Sta ancora sempre facendo la sua volontà. È una volontà di sacrificio. Ma è una volontà di servizio, ma è ancora sempre la sua volontà, non siamo noi uomini che possiamo credere di aver fatto qualcosa superando la volontà di Dio. Insomma, anche nel momento in cui ci comportiamo da demoni, siamo ancora sempre nelle mani di Dio, è ancora sempre sua l'azione.
Cioè è Dio che prende l'iniziativa di concedersi, sì, perché se Dio non si concede la creatura non può fare niente contro Dio, no? Quante volte hanno cercato di prenderlo, non era ancora la sua ora, non poterono prenderlo, non poterono fare niente contro di lui. Questo ci fa capire che soltanto quando lui si concede, allora l'uomo lo può prendere, prima no, eh? Quindi l'iniziativa è di Dio.
Direi che c'è ancora sempre
lì si vede l'amore.
L'intenzione che domina.
Questo quando avviene nella nostra vita più personale, cioè c'è un momento in cui Dio si lascia uccidere, allora noi sperimentiamo l'assenza, e quando è invece queste volte che noi magari no, vorremmo e lui non si lascia, cioè come si evidenzia?
Quante volte noi, cosa vuol dire prendere?
Vuol dire impossessarsi.
E quante volte lei avrà cercato di possessarsi di Dio e non ci è riuscita? Impossessarsi cosa vuol dire?
Per strumentalizzare.
Guardi che noi abbiamo bisogno di essere impossessati da Dio. Non siamo noi che abbiamo bisogno di possedere Dio. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere posseduti da Dio. che il vero amore è essere posseduti, essere presi. Uno sarà preso, l'altro lasciato, essere presi. La nostra grande tragedia è che non siamo presi.
Vogliamo prendere.
E vogliamo prendere, fino a che vogliamo prendere.
Ci vogliamo dominare, sottomettere.
Fino a che siamo noi che vogliamo prendere, non possiamo prendere assolutamente niente. E soltanto se Dio si concede, ed un certamente si concede, ma allora lo determina Lui, non noi, appunto per farci sperimentare, farci capire che non sono io, capisce, che prendo Dio. Quindi Lui prima ci mette bene, la giustizia è questa, la giustizia sta nel essere presi noi, è Lui che prende noi. Non siamo noi che possiamo prendere Lui. Io non posso, come fece Sant'Agostino, pretendere di far entrare il mare nel mio buco di sabbia.
Quindi questo male si verifica anche nella ricerca della verità. Possiamo avere quella
di certo, certamente. Cioè, la ricerca della verità bisogna sempre partire da Dio. Cioè siamo noi che dobbiamo entrare in Dio, non è Dio che deve entrare in noi.
Come? Portandosi la croce.
Portarsi la croce. È proprio questo concedersi alla creatura, questo prendere su di sé il peso nostro. È Lui che prende su di sé. Non è tanto, vero? Noi generalmente diciamo che toglie il peccato al mondo. Togliere vuol dire portare. L'agnello che porta il peccato. Cosa deve questo portare il peccato? Cos'è questo peccato? Abbiamo visto che quando Pilato prende, dice ecco l'uomo, no? Ecco l'uomo. Abbiamo detto, noi generalmente diciamo ecco l'uomo, no? Prende il Cristo. No, presenta l'uomo. Cioè, è il nostro volto, è quello che noi siamo. Cioè, cosa abbiamo in Cristo quando Pilato dice ecco l'uomo? Ecco quello che sei tu. Cioè, in Dio ridotto così, noi vediamo, allora è Lui che ha preso su di sé quello che io sono. Prendendo su di sé quello che io sono, mi fa toccare con mano quello che io sono. Mi fa vedere.
Dice quello che ho fatto a Dio. Quello che faccio a Dio.
Sì, ma io non mi rendo conto. Se Lui non lo prende su di sé, io non lo constato. Non lo tocco con mano. Se Dio non prende su di sé la mia colpa, io non me ne accorgo mica. Ma Lui prendendolo su di sé me l'ha fatto toccare con mano, per cui diciamo molte volte, è vero che tutto il mondo esterno attorno a noi non deve essere mai accusato da noi, noi facciamo un errore grandissimo, vero, ad accusare gli altri per colpa degli altri, per colpa della società, eccetera, quanto. Quello è tutto Dio che prende su di sé il nostro peccato e ce lo esteriorizza, quindi questo prendere su di sé, vero, è Lui, vero, che nella sua creazione presenta a noi lo specchio del rapporto che passa tra la nostra anima intimamente, tra la nostra anima e Lui, e ce lo evidenzia così. Noi diciamo è colpa, d'altro, no, sei tu questo, come il profeta lo dice a Davide, lui dice quando lui porta via, manda ad uccidere il marito per portare via la donna, c'è arrivata là, e la dice, ah, quello lì sei tu, ecco, sei tu. Ora, tutto Dio prende su di sé il nostro peccato, per arrivare a questo sei tu, questo è lo specchio tuo, quindi non condannare gli altri, perché questo sono io, vero, che nella mia creazione manifesto, quindi incarno per te questo avvenimento, come abbiamo detto, non possiamo condannare Pilato, non possiamo condannare Giuda, non possiamo condannare un Pietro. Un giorno il Signore ci dirà, sei tu, io questo l'ho fatto per te. Cosa vuol dire questo l'ho fatto per te? Ho fatto recitare magari degli angeli, questi magari sono angeli, noi non sappiamo mica chi siano. E così quando il Signore dice, non so, io ero povero, un malato, eccetera, quanto, non sappiamo mica chi sia il povero, lui, il Signore può benissimo fare tutti i ricchi, può fare tutti i sani, scoppiare tutti i saluti, eccetera, quanto, eccetera. Ma se rende uno straccione, eccetera, e magari quello straccione lì è un angelo di Dio, e l'ho fatto per te, l'ho coperto di stracci per te, perché eri tu che eri coperto di stracci nella tua anima. E Lui è Dio che nella sua creazione prende su di sé il nostro peccato, lo evidenzia per renderci consapevoli. Quando abbiamo parlato di Lazzaro che è sulla porta del ricco pulone, e abbiamo detto quel Lazzaro lì è un angelo che Dio ha posto sulla porta del ricco pulone per la salvezza del ricco pulone. Ecco, quel ricco non ha visto quell'angelo che era per la sua salvezza, non l'ha visto. E a un certo punto per l'inferno. Certamente l'angelo è stato tolto, vero? Perché la lezione è finita, e l'altro è precipitato. Quindi evidentemente quel Lazzaro era un angelo di Dio posto per la salvezza del ricco. Così tutte le cose. Ecco, c'è sempre qualche angelo, mi spiego, che Dio pone attorno a noi. Ora, evidentemente quel ricco era proprio quel mendicante, l'anima di quel ricco era proprio quello straccione, che aveva bisogno che i cani gli leccasse, ecco, e Dio che esteriorizzava, ecco, questo prende su di sé nella creazione, siccome Dio è il creatore, ecco, prende su di sé per il mio peccato, lo riveste di un abito, di una figura, di un corpo, e me lo fa vedere davanti. Per cui tutte le volte non pensare mai all'altro, pensa sempre che l'altro è creazione di Dio per te, elezione di Dio per te. Dopo, la grande sintesi l'abbiamo sempre in Cristo che muore in croce, la chiave di tutto è sempre lì, è Cristo che ora, in Cristo che muore in croce c'è la grande rivelazione per me di quello che avviene tra la mia anima e Dio.
Pensavo questo, la grande sintesi di Cristo che è il diritto più grande, certo, perché uccidere, certo, Dio.
Ogni creatura che soffre nel mondo, vero, e rientra nel Cristo che muore in croce.
Perché sembra che ci schiacci questa visione, no? Perché se è vero, e come è vero, perché Dio è creatore, di tutti i peccati del mondo sono io responsabile. Perché o è vero o non è vero, se è vero devo sentirmi responsabile. Quindi sembra un quadro schiacciante.
Ma infatti quando basta il peccato, ma nel peccato noi implicitamente già abbiamo commesso tutte le colpe, è sufficiente che il Signore ci metta nell'occasione che noi, capisci, noi siamo delinquenti, noi siamo falsi, noi siamo... E secondo, se Sant'Agostino chiedeva perdono di tutte le colpe che non aveva fatto, perché occasionato le avrebbe fatte, occasionato. Ora, l'occasione è data da Dio. Ora, se Dio mi mette nell'occasione è finita. Perché soltanto se uno ha Dio al centro, ma se non ha Dio al centro, tutte le colpe, quindi noi siamo colpevoli di tutto il male che si fa nel mondo.
Per non rimanerne schiacciati.
Ma non si rimane schiacciati.
Bisogna vedere la misericordia.
E sono, già, infatti si entra nel regno di Dio, si entra nel regno di Dio soltanto facendo conto sulla misericordia di Dio, facendo conto su Dio, non facendo conto sulle nostre virtù, su quello che noi crediamo di essere, sui
nostri... Cosa siamo? No. Se siamo responsabili di tutto quello che avviene?
No, ma vede però, ma chi arriva a scoprire questa responsabilità? Chi arriva a scoprire, capisce, che attorno a sé tutto è il specchio di quello, del rapporto che capisce la sua anima e Dio? Comprende? Perché vedere questo vuol già vedere il regno di Dio in tutte le cose. È Dio che regna in tutto. È Dio che parla personalmente con ognuno di noi in tutto.
Non mai per schiacciarci, ma per farci evitare quelle cose, per farci capire che lontano da Lui possiamo fare tutto quello.
Se Dio prende su di sé le nostre colpe, è per liberarci dalle nostre colpe. Cristo muore non per schiacciarci con la sua morte, ma per liberarci dalla nostra morte. Quindi Lui, morto in croce, evidenzia la morte che porto io dentro di me. Perché non sono, perché appunto non essendo vero in rapporto con Dio come devo essere, io sono morto, ma non mi rendo conto, io credo di essere vivo, tu ti credi ricco, tu ti credi vivo, eccetera, quanto, e invece sei mendicante, invece sei morto, ecco, non ci rendiamo conto. E allora è necessario, ecco, che Dio prenda su di sé in modo da farci scoprire, ecco, quello che noi siamo.
È la causa del decidio.
Capisci? E già, perché soltanto scoprendo questo, ecco, capiamo che vivendo per noi stessi, noi uccidiamo l'autore della nostra vita, cioè uccidiamo la nostra stessa vita, ci scaviamo la tomba. Ma questo è come lo scopriamo? Lo scopriamo riflettendo su il Cristo che muore in croce e dice: io sono morto per te. Ma come sei morto per me? Io cosa c'entro? Vai, centro. Ecco, è tutto lì.
Quindi c'è la croce, la passione, la morte di Cristo Signore, è un mistero che va soltanto contemplato.
Ah, certo, logico.
Per avere una conoscenza di quello, certo, che lui ci ha voluto rivelare.
Si capisce, perché è rivelazione per me. E soltanto comprendendo, incomincio ad avere la possibilità, vero, di superare, perché scopro il corpo del mio peccato. Corpo, vero, del mio delitto, vero, e ho la possibilità di mettere Dio al centro. Perché noi ci crediamo di fare bene, ci crediamo di fare i nostri interessi, crediamo di... Quante volte si dice, ma se io non penso a me stesso, chi pensa a me? Se io non penso a me stesso. Ecco, crediamo di fare la nostra vita, di essere edificatori della nostra vita pensando a noi stessi. E ci stiamo distruggendo le nostre mani. Il Cristo che muore in croce evidenzia a noi, ecco, questo corpo del peccato, che è il corpo di morte, affinché noi possiamo essere liberati, mettere Dio al centro. Mettendo Dio al centro, Cristo risorge. Si fa ritrovare. Oh, ma adesso siamo a posto. Vi spiego? Perché adesso, ecco, adesso c'è Dio al centro dei nostri pensieri, non c'è più l'io.
Ci stanno facendoci capire. Perché certo. Solo comprendendo abbiamo la parola di superare l'io.
Siamo lì, ero, la parabola fondamentale di tutto il regno di Dio è quella del seminatore. È quello che sta a base. Per cui bisogna sempre riferirci, capisci?
Se non capite questo, come
se non capite, no. La parola non capita è portata via. La parola non capita è portata via. Quindi la salvezza viene attraverso. Ora, però, ecco, tutto è parola di Dio. Cristo che muore in croce è parola di Dio per me. Devo capire questo. Signore, che cosa mi vuoi dire? Quale lezione? Quale significato? Perché questo? Perché nella mia vita, perché nell'universo, eccetera, c'è questo uomo crocifisso? Perché? Perché nella tua creazione c'è questo. Ora, questa è parola di Dio, è parola che appartiene alla creazione di Dio. Quindi è parola per te. Noi generalmente non abbiamo tempo, non abbiamo quel tempo sufficiente per assimilarla, per capirla. La parola capita e sarà. Ecco. Chi mangia questo pane, questo mangiare che vuol dire assimilare, vuol dire capire, ecco, è la parola che viene dal cielo. Capita, ecco, allora ci reca la salvezza. Se non è capito vuol dire che noi abbiamo altri interessi.
Presero Gesù ed egli portandolo su croce. Si è detto 3 volte che la croce è la passione per il Padre, no?
Sì.
Proprio perché lui ha questa passione per il Padre che diventa per lui una croce, proprio perché noi il Padre non lo mettiamo su posto.
Affinché il mondo sappia che io amo il Padre. Lui si avvia, vero, al Calvario affinché il mondo sappia che io amo il Padre. Ho detto quello che insegna lui è il significato di quello che fa, che dobbiamo sempre cercare e capire. Non è quello che dobbiamo fare noi, ma è il significato di quello. Cioè, vero, quale lezione di Dio c'è in questo per me? Quale lezione? Non come modo di essere, non come modo di essere.
No, ma per essere Dio,
perché c'è sempre una rivelazione. Dunque, la rivelazione è sempre Dio che rivela qualche cosa di sé a me. Signore, che cosa mi dici di te in questo? Che cosa mi dici di te in questo? E arrivare a capire questo, che è il mistero del regno di Dio, di come Dio regna tra noi. No, adesso è giusto quello che gli dice, perché Gesù stesso dice, è vero, prendete su di voi il mio giogo è soave, leggero, tutto quanto, questo giogo è l'unione, cioè, è vero, mettete Dio al centro, perché Dio al centro...
Lo stesso,
capisci? Ecco, c'è questo. Però, è vero, tutte le lezioni di Dio, non dobbiamo cercare di interpretarle come modo di essere nostro, non so se rendono idea, mi spiego, ma come rivelazione di mistero, perché al centro poi di tutto si tende verso la rivelazione della presenza di Dio. Dio parla, tutto è parola di Dio, per manifestare a noi il suo pensiero. Perché si parla? Qual è lo scopo della conversazione? Perché si conversa? Si conversa per rivelare un pensiero, per manifestare un pensiero. Così è anche, tutto è segno, quindi tutta la creazione di Dio e tutte le opere di Dio, e ogni giorno è un'opera di Dio, vero? È parola di Dio, è Dio che parla, quindi è conversazione. Ora, al centro del parlare di Dio cosa c'è? La rivelazione del suo pensiero, il suo pensiero e il suo verbo. Quindi Dio parla per rivelare a noi il suo verbo, per rivelare a noi la sua presenza. Infatti la sua presenza è annunciata, tutto ce l'annuncia. Noi sappiamo che Dio è presente, però non lo sperimentiamo. Vedete che c'è un divario? Noi lo sappiamo. Perché lo sappiamo? Perché la parola di Dio che arriva a noi non può essere smentita da noi. Noi non possiamo fare niente contro la parola di Dio. La parola di Dio è più forte di noi. Ma anche nell'inferno, capisci? Non posso smentire la verità di Dio. Quindi la verità di Dio è più forte della creatura. Non è smentibile. La creatura può trascurarla, può uccidere, può fare quello che vuole, non la può smentire. Resta sempre lì. Però tra la presenza di Dio annunciata e la presenza di Dio sperimentata, ecco, c'è tutto il travaglio. C'è il sogno, capisci? C'è tutto il travaglio della creatura. C'è tutta questa difficoltà. Ora, Dio opera per condurre noi ad sperimentare la sua presenza, a vedere il suo volto, come dicevo io, a vedere il suo volto. Quindi ad sperimentare la sua presenza. Dio si offre a noi. E questa è vita eterna. Ecco. Quindi in tutte le cose dico è parola di Dio, quindi essendo parola di Dio in questo mi rivela qualche cosa della sua presenza. Sì signore, che cosa mi rivela? Ecco, che, quindi in noi ci deve essere questa, ecco, capito? Questo tendere, questa tensione, questo desiderio, non in realtà dover, ecco, io mi devo comportare così, mi devo comportare, non il mio comportamento di me. Quindi, e noi possiamo leggere il Vangelo e te lo do tutto. Vabbè, adesso ne trago una lezione morale, adesso mi comporterò così, mi comporterò così, cioè, non è questo.
È il superamento di noi alla ricerca di lui.
Certo. Cioè, quando anche si dice superare noi stessi, morire noi stessi.
Se noi diciamo solo il superamento del nostro io, noi ci fermiamo a un comportamento.
Certo.
Se invece noi diciamo superiamo per, effettivamente è superare per. Cioè,
il vero superamento sia proprio in quanto uno si interessa dell'altro.
È una tendenza.
L'amore, amare vuol dire pensare all'altro. Chi ama veramente supera se stesso, non pensa a se stesso. Quindi se noi ci mettiamo a stare il problema, devo superare me stesso, io mi metto a fare il salto immortale su me stesso. Cosa conviene?
Quindi noi capiamo veramente la lezione che Dio ci vuol dare applicandoci a capire. Cioè praticamente lui in tutto vuol portarci ad occuparsi di lui, quindi se io cerco di capire che cosa mi rivela di sé,
che cosa mi
sto
rivela?
Superando me stessa senza accorgermi, se mi applico quello.
Certo.
Qui Cristo mi rivela che Dio prende su di sé.
Lo fa, dico, affinché il mondo sappia che io amo il Padre. Dico rivelazione d'amore. D'amore, perché è proprio questo dono d'amore che ci offre la possibilità della salvezza. Stamattina, soltanto se io sono convinto però che un chirurgo è valido, mi posso affidare all'operazione, mi posso affidare al ciabattino. Quindi lo stesso, ora, soltanto in quanto noi ci siamo convinti, è vero, che Dio ci ama, vuole il nostro bene, ci possiamo affidare. Capisce all'operazione, attenti, non ci possiamo affidare. E se non ci affidiamo, non arriva questo, capisce, questo inserimento, questo essere presi. Quindi è tutto un disegno d'amore, capisce, per convincere, prima di tutto, convincere noi, a costo anche, come dire, di perdere la partita. Perché non è detto, non avviene niente di automatico nel regno di Dio. Però perché tutto è partecipazione consapevole. Quindi, ora, Dio per primo, a costo, come dico, ovvero di perdere la partita, però si concede un disegno d'amore. Perché sa che soltanto concedendosi un disegno d'amore può darsi che dalla creatura nasca l'amore. Ma certamente se Dio per primo non si concede, dalla creatura non nasce necessariamente, non nasce affatto l'amore, non può assolutamente nascere. Questo è scontato, eh? È scontato. Quindi è sempre necessario che chi più in alto per primo si conceda a chi più in basso. Altrimenti, vero, può parlare tutto quello che vuole, non nasce l'amore. Sembra necessario quindi che qualcuno muoia perché, ecco, un altro risusciti.
Fine dell'incontro.